La scienza nella conoscenza. Un programma di RKC a cura di ACTA Alberto Tampini.
Hare Krishna, come sempre a Krura Das al microfono per questa nuova trasmissione di La Scienza nella Conoscenza, la 26esima della serie. Abbiamo concluso con la scorsa puntata una serie di programmi dedicati alla conoscenza tecnica in campo bellico e aviatorio posseduta più di 5.000 anni fa dalla società vedica. È un argomento che, per chi sia fermamente ancorato alla concezione occidentale della storia, così come tutti l'abbiamo appresa a scuola, è sicuramente di sapore fantascientifico, però nella realtà non è affatto così. Anche se di primo acchito sostenere che esisteva in tempi così remoti una civiltà che aveva una conoscenza così profonda in ogni campo del sapere materiale e spirituale può sembrare una favola, come hanno sempre cercato ostinatamente di far credere gli storici occidentali, in realtà avete potuto ascoltare durante questa serie di trasmissioni come esistano innumerevoli testimonianze su tutto il pianeta dell'esistenza in tempi remoti di una tale civiltà e di una tale scienza. Questa scienza però non si basava, come abbiamo ricordato in numerose occasioni, sugli stessi principi di quella moderna, che potremmo definire al confronto grossolana, ma su metodi più sottili che permettevano un controllo superiore degli stati vibrazionali e quindi di aggregazione della materia. È noto come la materia sia composta di atomi e come ogni elemento atomico, oltre a una particolare struttura, abbia una particolare vibrazione. Orbene, la scienza vedica era in grado di modificare lo stato della materia intervenendo proprio in questo campo con l'uso di altre vibrazioni sonore particolari dette mantra. Questo permetteva di ottenere reazioni che fino a 40 anni fa sarebbero state ritenute impossibili, ma di cui oggi cominciamo ad avere un'idea molto più precisa conoscendo le reazioni dell'energia atomica. Non siamo comunque gli unici a sostenere queste affermazioni. Oggi c'è tutta una schiera di ricercatori e di studiosi che si stanno muovendo in questo campo. Proprio per questo, in questa puntata, diciamo così, di chiusura dell'argomento, vorrei chiarire quale sia la giusta ottica per accostarsi a questi argomenti. Dubbio che i soggetti di cui abbiamo trattato, che sono etichettati normalmente in campo editoriale col nome di archeologia misteriosa o cose del genere, hanno una grossa presa su larghi strati di persone. La conferma viene dal gran numero di pubblicazioni e riviste vendute in questi ultimi tempi al riguardo. Il fenomeno è di tale portata che non pochi pseudoricercatori si sono buttati in atroci speculazioni, vedendo in ogni segno leggermente strano di qualsiasi reperto archeologico una testimonianza di passate civiltà superiori o extraterrestri o chissà cos'altro. Anche questo è un segno che molta gente è estremamente interessata a tali argomenti, al punto di essere un fertile terreno anche per i truffatori, sempre presenti nella società umana di stampo materialista. Del resto, le società materialiste come quella attuale sono definite nei Veda come società di imbroglioni e di imbrogliati, spesso contemporaneamente. Ma cerchiamo di capire perché oggi la gente sta perdendo fiducia negli insegnamenti della cultura ufficiale e comincia a nutrire interesse per tutte quelle notizie che sino ad oggi questa stessa cultura ufficiale ha ostinatamente e volutamente ignorato. La risposta in realtà non è difficile. Oggi la società, cresciuta sull'entusiasmo dell'onda consumistica, si trova in una condizione di grave crisi di identità. Dopo aver pensato che l'industrializzazione, la tecnologia, insomma lo sviluppo economico, avrebbero risolto ogni problema e dato all'uomo la felicità, oggi lo stesso uomo vede come in realtà egli viva in un mondo deturpato dall'inquinamento, stravolto dalla violenza e soprattutto senza alcuna prospettiva per il futuro, se non quella o di un olocausto nucleare o di una lenta e asfissiante decadenza politica, culturale e sociale. Anche le persone apparentemente più ignare avvertono in realtà questa situazione. L'istruzione di massa, pur con tutti i suoi limiti, ha elevato il livello culturale e materiale delle persone e ha portato a non avere più fiducia nelle religioni perché non sono più in grado di fornire risposte a domande più complesse di quelle che un tempo si ponevano i fedeli di ogni credo. La fede non esiste più e questo è un altro punto importante perché lascia l'uomo solo con la sua disperazione che viene dal vivere una vita senza scopo e senza prospettive. Questa situazione generale, che si ripercuote su ogni strato della società, porta molti a guardare con speranza non più al futuro, bensì al passato. Ed ecco il perché del grande interesse per i misteri delle antiche civiltà. Così forse alcuni avranno pensato che anche i devoti di Krishna sfruttino questo filone per ottenere l'attenzione di un maggior numero di ascoltatori. In realtà lo scopo che questa serie di trasmissioni si è proposta è molto più serio. Anzitutto abbiamo più volte spiegato come questi argomenti, benché interessanti, siano secondari rispetto all'aspetto fondamentale della sapienza vedica, che è quello di poterci insegnare la via della realizzazione spirituale. In ogni caso, il poter dimostrare che ogni aspetto della cultura vedica è incontestabilmente autentico e concreto, riteniamo che sia un incentivo ad accostarsi allo studio dei testi vedici. Quello che vorrei chiarire meglio oggi è lo spirito con cui bisogna avvicinarsi a questo sapere per non rischiare di rimanere fuorviati da proprie idee preconcette. Nella Bhagavad Gita, il Signore Supremo Sri Krishna dice di fare attenzione a non farsi trarre in inganno dal linguaggio fiorito dei Veda. Questo significa non che i Veda raccontino delle storie non vere per ingannare gli ingenui. In realtà il problema è che queste scritture, il cui fine ultimo è il raggiungimento della verità assoluta, contenendo tutto il sapere materiale e spirituale, possono portare colui che non sia guidato da un maestro spirituale autentico a perdersi in uno dei mille sentieri del sapere che sono appunto contenuti in esse. Siccome la maggioranza delle persone è spinta da motivazioni materiali, ossia cerca di ottenere benefici per il proprio corpo nel senso più esteso del termine, ugualmente si accosta alle scritture vediche con la speranza di trovarvi informazioni utili per il proprio godimento personale. Agendo in questo modo, l'intelligenza di queste persone viene fuorviata e così non potranno prendere nessun beneficio dall'aver avvicinato il sapere assoluto. Sempre nella Bhagavad Gita, il Signore Sri Krishna afferma: «Sono nel cuore di ogni essere e da me viene il ricordo, la conoscenza e l'oblio. Il fine di tutti i Veda è quello di conoscermi. In verità io sono colui che ha composto il Vedanta e io sono colui che conosce i Veda». Di conseguenza, il Signore che è presente nel cuore di ogni essere, come Paramatma o Anima Suprema, è in grado di darci la conoscenza necessaria per tornare a Lui. Ma a chi avvicina le opere vediche allo scopo di trarne benefici materiali per poter godere dei sensi, egli toglie l'intelligenza e così costui non potrà ottenere alcun vantaggio dalla lettura di queste scritture. L'argomento si può poi affrontare anche da un'altra angolazione. Sempre chi guarda a questi poteri misteriosi che possedevano gli uomini di queste epoche remote, e nel caso della società vedica si tratta di poteri mistici dello yoga, lo fa sperando di poter giungere a ottenere un giorno uno o più di questi poteri mistici, appunto. Anche e soprattutto per questo, oggi prosperano e arricchiscono quei presunti yogi e falsi guru che dietro l'auta ricompensa promettono agli incauti discepoli di poter levitare o uscire dal corpo grossolano con quello sottile, eccetera, eccetera. In realtà, cercare di ottenere questi poteri, alla luce del vero scopo della vita umana, che è quello di tornare da Krishna, è solo una perdita di tempo. Oltretutto, in quest'epoca, chiunque volesse raggiungere questi poteri si troverebbe impossibilitato a causa della troppo breve durata della vita e di tutte le circostanze ambientali in cui si trova a vivere, che sono estremamente sfavorevoli. Comunque, vediamo cosa si ottiene possedendo questi poteri mistici. Per fare un esempio, uno di essi si chiama Laghima e annulla le leggi della gravità su chi ha questo potere, permettendogli così di poter galleggiare nell'aria come una piuma. A questo proposito, possiamo vedere come anche l'uomo moderno, con l'attuale tecnologia, abbia ottenuto esattamente lo stesso potere. Recandosi nello spazio dove si è tolto dai vincoli della gravità terrestre, e anche qui sulla Terra con ogni sorta di velivolo, c'è la possibilità di vanificare questa forza gravitazionale. Vediamo così come, anche se chiaramente il potere dello yogi è di qualità superiore, anche l'uomo che faccia uso della tecnologia può ottenere esattamente lo stesso risultato. Un altro potere che ha lo yogi è quello di recarsi col corpo sottile anche in luoghi lontanissimi. L'uomo occidentale, sempre attraverso la sua conoscenza tecnologica, ha inventato la televisione che può portare luoghi lontanissimi direttamente a casa propria senza sforzo alcuno. Entrambi sono poteri mistici in effetti, benché di natura diversa, uno più sottile, l'altro più grossolano. I risultati in entrambi i casi sono comunque affini. Con questi paragoni vorrei far capire come a tutti gli effetti, in entrambi i casi, si tratta di conoscenza materiale, che come tale non ha il potere di risolvere i problemi fondamentali dell'uomo, che sono nascita, malattia, vecchiaia e morte. Nascita, malattia, vecchiaia e morte, abbiamo detto. Qualsiasi soluzione materiale potrà forse ritardare uno di questi eventi, ma non potrà mai farli scomparire. Anche lo yogi che galleggia a mezz'aria deve morire. Che lo faccia quindi in terra o in aria, fondamentalmente non fa alcuna differenza. Di conseguenza vorremmo mettere in guardia chi è attratto dalle meraviglie dei poteri mistici, che provengono dalla cultura vedica o da culture successive, così come coloro che ripongono ogni speranza nella scienza moderna. In entrambi i casi non troveranno soluzione ai problemi fondamentali dell'esistenza, che sono quelli appena ricordati. In realtà, dalla cultura vedica ci viene molto di più della conoscenza dei poteri mistici, che sono pur sempre qualcosa di materiale. Da essa giunge fino a noi la conoscenza che ci permette realmente, veramente, di farla finita con nascita, malattia, vecchiaia e morte. Questa conoscenza è la scienza della realizzazione spirituale e, come tutta la scienza vedica, è basata sulle vibrazioni sonore, solo che non si tratta di vibrazioni che operano a livello sottile, ma bensì di vibrazioni spirituali e assolute che agiscono direttamente sul nostro vero sé, l'anima racchiusa in questo corpo materiale che molti pensano sia la loro autentica identità. Il Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, che è giunto sino a noi attraverso i millenni per la misericordia di Sri Krishna e del Signore Sri Chaitanya Mahaprabhu, che ne ha promosso il canto collettivo 500 anni fa, ha l'inconcepibile potere di risvegliarci da questo stato di coma che è la nostra identificazione con i corpi materiali e di farci riscoprire la nostra vera identità, che è spirituale, piena di eternità, felicità e conoscenza. Questo è lo scopo che tutti dovrebbero prefiggersi, perché è l'unico che ci permette di sfuggire a questo ciclo di nascite e morti ripetute in tutte le specie di vita esistenti nell'universo materiale. Quindi, tutti coloro che leggono avidamente i libri e le riviste che parlano di antichi misteri o di poteri occulti, sono invitati a dirottare il loro interesse sulle scritture vediche, quali la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam, al fine di conoscere la persona suprema, Sri Krishna. Se noi ci accostiamo al sapere spirituale senza il desiderio di ottenere gratificazioni materiali, otterremo tutta la conoscenza necessaria per rendere la vita piena di successo, ossia potremo liberarci dai condizionamenti dell'energia materiale e uscire dalle tenebre nell'ignoranza. In caso contrario, se noi cercheremo di studiare anche le scritture vediche per ottenere benefici materiali, non riusciremo a capire nulla e avremo così sprecato la più preziosa delle occasioni per vincere i limiti della materia. Esiste a tale proposito un esempio interessante avvenuto in tempi relativamente recenti, che bene illustra come ci si può accostare alla sapienza vedica in modo materiale allo scopo di sfruttare le energie di Dio per la propria sete di potere e di gratificazione ad ogni livello. E ancora meglio, illustra come un tale atteggiamento porti inevitabilmente alla catastrofe dell'individuo stesso e di chi lo ha seguito. Forse qualcuno lo avrà già intuito, stiamo parlando di Adolf Hitler, un personaggio che ha impresso un'orma pesante nella storia di questo secolo e di cui si è parlato moltissimo analizzandone la figura da ogni punto di vista. Un punto su cui gli storici non pongono spesso l'accento è il misticismo presente nella dottrina nazista, che prende molti spunti dalla civiltà vedica. Così il Führer fa mettere la svastica, che è un simbolo tipico della cultura ariana, sulle bandiere del Reich e sui panzer e gli aerei che devasteranno l'Europa. Egli farnetica di rifondare una pura razza ariana che dominerà il mondo e organizza fino al 1943 regolari spedizioni ai monasteri himalayani con la speranza di scoprire il segreto delle armi dei guerrieri vedici. Questo perché nella sua folle ambizione di dominio, egli vedeva la conoscenza vedica attraverso un filtro che ribaltava completamente i concetti in essa espressi. Là dove il termine aria nei Veda significa coloro che si dedicano al sapere spirituale, per il piccolo ex caporale aspirante dominatore del mondo, significava una razza di uomini alti e biondi, con occhi azzurri, pronti a combattere per i suoi sogni di dominio. Mentre nei Veda si spiega che è la purezza interiore a dare la qualifica di un individuo, egli pensava che degli accoppiamenti tra soggetti selezionati avrebbe dato il risultato di una progenie fisicamente perfetta. L'ovvio risultato di una tale interpretazione distorta è stata la catastrofe che ha spazzato via 6 milioni di ebrei e provocato circa 20 milioni di morti nell'arco di tutta la Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente non è questo l'unico movente di una catastrofe di tale portata, ma è una chiara dimostrazione di come, se la scienza spirituale viene interpretata allo scopo di ottenere fini materiali, non darà all'autore di una tale operazione alcun beneficio, anzi lo condurrà a un'ulteriore degradazione. Mentre Hitler spendeva somme ed energie considerevoli nell'inutile tentativo di scoprire i segreti dei poteri mistici per poterli usare a scopi bellici, in America un gruppo di uomini semplicemente materialisti scoprivano la terribile potenza racchiusa nell'atomo e davano il via a una nuova era caratterizzata dal costante pericolo di una catastrofe nucleare. Non lasciamoci dunque distrarre dal luccichio e dall'indubbia seduzione che hanno queste conoscenze che vengono dal remoto passato della civiltà vedica. Esse non sono che una parte, la meno importante, di un patrimonio di gran lunga superiore, la scienza della realizzazione spirituale che culmina nel Bhakti Yoga, il servizio devozionale a Sri Krishna, la persona suprema, che è l'unica strada che in quest'epoca di ferro e di ignoranza, questo Kali Yuga che avanza sempre più pesantemente, può permetterci di ritrovare la nostra vera, eterna natura e la nostra relazione con Dio. Il Signore Supremo in persona ha fatto in modo che tutto ciò che nella società vedica rappresentava un pericolo per gli uomini degradati di quest'epoca andasse distrutto completamente, mentre tutto ciò che poteva e può servire per il miglioramento sociale, morale e soprattutto spirituale dell'uomo è giunto inalterato sino ai nostri giorni ed è contenuto in questi libri che i devoti di Krishna distribuiscono in tutto il mondo. Lo scopo, quindi, il perché nel corso di queste numerose puntate si è parlato di tante meraviglie tecniche appartenute alla civiltà vedica, sta nel fatto di cercare di dimostrare scientificamente come questa società sia realmente esistita nei termini esatti in cui è descritta negli stessi Veda. Gli storici, gli studiosi in generale, hanno sempre sminuito o denigrato il valore di questi scritti, apponendo ad essi le etichette più insulse. Noi, con queste trasmissioni, vogliamo far capire invece a voi ascoltatori come questi scritti abbiano un valore assoluto da qualsiasi punto di vista li si analizzi. L'aspetto prettamente spirituale delle opere vediche è chiaramente spiegato in altre trasmissioni di questa stessa radio, condotte da devoti molto più qualificati del sottoscritto. Questa serie di trasmissioni, quindi, cerca di evidenziare anche l'altro aspetto contenuto nei Veda, quello appunto storico-scientifico. Non bisogna però cadere nell'errore di credere che i due aspetti siano separabili e usufruibili separatamente. L'aspetto scientifico, preso separatamente da quello spirituale, non ha in sé alcun valore. Esso acquista valore solo se, come avviene compiutamente nei Veda, viene messo al servizio della conoscenza spirituale. In questo modo, chi studia questi testi meravigliosi può capire la realtà spirituale in ogni suo aspetto e comprendere anche le interazioni tra energia spirituale ed energia materiale che sono alla base della dinamica dell'intero universo. Nei Veda è spiegato come in sé la materia sia inerte, ad animarla è un'energia superiore, quella spirituale appunto. Qualsiasi studio legato quindi solamente alla materia non può pervenire ad alcuna conclusione valida e questo è proprio ciò che accade agli scienziati materialisti che, privi di ogni vera intelligenza, si accaniscono a sostenere che la vita proviene dalla materia. Noi cerchiamo di combattere contro questo atteggiamento ottuso, che poi si ripercuote del resto in ogni campo del sapere, e queste trasmissioni di La scienza della conoscenza non sono che un piccolo contributo, molto piccolo, in questo voler mostrare i limiti di una cultura, o meglio sarebbe chiamarla pseudo-cultura materiale, che non sta dando nulla di buono all'umanità. Questo non perché i risultati ottenuti dalla ricerca scientifica in generale siano negativi in se stessi, ma perché la loro applicazione sulla base del materialismo che domina nella classe dirigente ed intellettuale porta solo rovina all'intera umanità. Oltre a ciò, esiste una distorsione nel metodo scientifico che ha preso piede in questi ultimi decenni e che ha portato all'assioma che tutto ciò che esce dalla bocca di uno scienziato, e come tale consideriamo anche uno storico, uno studioso di materie umanistiche, è sacrosanta verità. E questo senza tener conto che questa verità ci viene cambiata sotto gli occhi sempre più frequentemente. La cosa è così volgarmente macroscopica che ultimamente molti hanno cominciato ad avvertire il gigantesco imbroglio che viene perpetrato ai danni dell'intera umanità. Tempo fa molti credevano che il cibo che è posto in vendita fosse essenzialmente sano, nutriente e senza pericolosi additivi chimici. Si credeva che la pubblicità fosse attendibile e che le etichette dei prodotti descrivessero veramente la qualità e i contenuti di ciò che veniva venduto. Oggi tutti sanno che le cose stanno in ben altro modo. Lo stesso atteggiamento comincia a svilupparsi anche nei confronti della scienza vera e propria. Ciò non di meno, gli scienziati, che sono pieni di dubbi e di visioni interne su ciò che appunto loro stessi stanno studiando, hanno creato una sorta di fronte unico da anteporre al pubblico non scientifico. Il loro comportamento è tale da ricordare i peggiori trucchi dei politici. Per esempio, nonostante la crescente ostilità delle masse nei confronti delle centrali nucleari e dei pericoli ad esse collegati, essendo ormai chiara la difficoltà nel mantenere gli standard di sicurezza, gli scienziati e i governi rimangono impegnati con l'energia nucleare e sorvolano il fatto che non c'è maniera sicura di trattare i rifiuti radioattivi. Lo stesso atteggiamento lo si ritrova nelle ricerche sull'origine della vita. Sulle pubblicazioni popolari e nei libri di testo si insegna che l'unica conclusione scientifica sul come si sia originata la vita è quella riguardante la cosiddetta zuppa primordiale, dove da un insieme di prodotti chimici costituiti da aminoacidi, proteine e altri ingredienti essenziali, la vita stessa si sarebbe generata. Questi studiosi affermano pubblicamente che nessun'altra teoria può essere scientificamente accettabile. Allo stesso tempo, nelle loro riviste specialistiche e nelle discussioni private, gli stessi scienziati ammettono che questa teoria presenta gravi o addirittura insuperabili difficoltà. Per esempio, il biologo William Thorpe scrive: «Noi faccia con la possibilità che l'origine della vita, come quella dell'universo, divenga una barriera impenetrabile per la scienza e un insieme che resista a tutti i tentativi di ridurre la biologia a chimica e fisica». Theodosius Dobzhansky, un grande sostenitore della teoria evoluzionistica, da parte sua afferma: «Il nostro sapere scientifico è naturalmente piuttosto insufficiente per dare risposte soddisfacenti alle transizioni dalla non vita alla vita, dalla non mente alla mente». Anche Jacques Monod, un altro evoluzionista molto impegnato, ha messo in luce questa difficoltà. Il fisico Eugène Wigner, premio Nobel, ha mostrato che la possibilità di esistenza di una unità autogenerantesi è praticamente zero. Come possiamo vedere, da una parte molti scienziati sono fermamente legati alla concezione che la vita viene dalla materia, ma d'altra parte ammettono che non esiste alcuna evidenza per corroborare le proprie convinzioni. Così la loro teoria a priori scavalca il metodo scientifico e la scienza stessa, svilendola del suo valore reale. In ogni caso, prescindendo da qualsiasi altra considerazione, cosa arriva al grosso pubblico non specialistico di questa atmosfera di dubbio e di incertezza presente nel mondo scientifico? Assolutamente niente. Uno scrittore di argomenti scientifici ha detto: come una volta non c'era possibilità di appello contro il potere della Chiesa romana senza rischiare la condanna al rogo, così oggi non c'è appello contro il potere della scienza senza rischiare un verdetto di irrazionalità o pazzia. Come il botanico Garrett Hardin nota, chiunque mette in dubbio le affermazioni di Darwin inevitabilmente attrae l'occhio speculativo dello psichiatra. Noi vogliamo andare contro questo atteggiamento monolitico di una scienza fatta da uomini imperfetti e con una spiccata tendenza truffaldina. Esiste la possibilità che ci sia una scienza realmente al servizio dell'uomo, in grado di dimostrare con gli argomenti che le sono propri anche l'esistenza di Dio, il creatore e controllore di tutti gli universi, e dell'anima quale principio vitale della materia. Esistono, di fatto, scienziati che lavorano in tal senso, e dalla prossima puntata parleremo proprio a questo proposito. Anche per oggi concludiamo qui questa puntata di La Scienza nella Conoscenza. Grazie per l'ascolto e a risentirci la prossima settimana. Hare Krishna.
RKC a cura di Acta Alberto Tampini.